Abbiamo deciso con Tommaso di darci la parola un po' come si fa sempre, però ci terremo tanto, visto che l'esercizio è nuovo, nonostante ne abbiamo fatti uno al mese, che la dimensione del crocevia venisse avvertita come tale, cioè venisse condivisa come tale, cioè venisse agita come tale. Non è il luogo di semina. Io lo so che posso risultare un po' didascalica in questa differenziazione delle aspettative o degli investimenti sulle diverse attività di MECRI, però credo che sia una delle caratteristiche di MECRI, quella di, come dire, sapere, forgiare per chi vi partecipa, delle posture che sono diverse, che sono dinamiche, appunto, no? Che sono commisurate a quel che si vuol fare assieme. Quindi una è la postura del seminario, un'altra è la postura degli incontri, un'altra è la postura dei crocevia. E un'altra è la postura auspicata da costruire nei crocevia. Però dimenticarsi che essere al crocevia non è essere al seminario e che essere al seminario non è essere all'incontro e così viceversa, dimenticare questo è una perdita dal punto di vista delle possibilità di esercizio, dal mio punto di vista, no? Di esercizio posturale, diciamo così. Allora, abbiamo deciso con Tommaso che intanto vorremmo, nella seconda parte del crocevia, ascoltarvi. Cioè, chi è qui? No, non tutti, ma molti di coloro che sono qui hanno partecipato sia alle prospettive condotte da Tommaso, sia alle sessioni del seminario delle arti dinamiche condotte da me e condotte da Mario Biagini. Soprattutto da costoro sarebbe bello, no? Poter ricevere, no? Una restituzione, sì, di incrocio, cioè capire dove si è arrivati, che cosa risuona, visto che sia Tommaso sia io abbiamo ragionato sul battimento come dimensione conoscitiva fondamentale, che cosa batte, insomma, no? Quale tipo di battimento si è prodotto per voi. E allora questo sarà dedicata alla seconda parte della sessione di crocevia di oggi. Però prima abbiamo pensato, Tommaso e io, come sempre, però a modo nostro, di raccontarci a vicenda che tipo di battimento sul lavoro di ciascuno di noi due ha avuto il lavoro dell'altro. Cioè, l'idea del crocevia è un po' questa, no? Per me, ma anche per Tommaso, ci siamo intesi molto bene, è che chi torna qua avendo fatto un lavoro a MECRI, avendo proposto un percorso a MECRI, o standolo proponendo, come nel caso del seminario di arti dinamiche condotto da me, perché mancano due sessioni, ecco, chi viene qui, chi torna qui, lo fa nel crocevia mostrando come il lavoro dell'altro abbia risuonato nel suo. Quindi il problema mio è, il mio primo problema è come il lavoro di Tommaso ha risuonato nel mio lavoro nelle arti dinamiche. L'unico accordo che abbiamo preso con Tommaso, preliminare, è stato quello di prendere atto, insomma, perché è stata una semplice presa d'atto, non è che dovessimo accordarci più di tanto, era palese. Prendere atto di un battimento già accaduto, cioè di una risonanza già accaduta palesemente tra i due percorsi, e in particolare tra la seconda sessione di prospettive condotta da Tommaso e la sesta sessione del seminario di arti dinamiche condotto da me. Tommaso mi diceva: dobbiamo fare attenzione, star sul pezzo del ritmo, sulla questione del ritmo. La questione del ritmo. Sapete, circola a MECRI da ottobre, in particolare nel seminario di arti dinamiche e nel seminario di filosofia, la questione è esplosa, insomma, con grande forza, come a ricordarci che interrogandosi sulla misura e sulla legge, come dimensione interna a un certo tipo di azione, di operatività, che poi noi abbiamo chiarito come l'attività conoscitiva. L'attività conoscitiva è un'attività misurata, è un'attività che si dà misura, è un'attività, diciamo così, regolata, normata. E in questo senso è un'attività dotata di un suo diritto, di un suo ius, cioè di una sua legge fondamentale, cioè di un suo Dio fondamentale, visto che ius e Zeus sono la stessa cosa. E come accade questo diritto, questa regola, questa norma è stata la domanda, come emerge, insomma, no? Genealogicamente, è stata la domanda circolante nelle prospettive, nel seminario di arti dinamiche, nel seminario di filosofia. Tommaso, in particolare, poiché la prospettiva da cui lui partiva o in cui si muoveva era la prospettiva dell'azione poetica, in particolare ha interrogato questa faccenda partendo da quella particolare pratica conoscitiva, da quella particolare modalità dell'azione conoscitiva, il cui apparato strumentale è la parola poetica scritta. E qui lo sappiamo, chi ha seguito le prospettive sa, ma chi non le ha seguite ne prende atto rapidamente perché sarò veloce, che la questione è enorme. Cioè, da una parte, in questo semplice dire, no? Azione conoscitiva, che utilizza in particolare strumenti che sono la parola scritta, la poetica scritta, sa che in questo breve dire risuonano già tantissime cose. La parola, la scrittura, la parola scritta e la poesia o poiesis. Sul tema della poiesis ci siamo, direi, addirittura accaniti, ecco, non soltanto soffermati, ma accaniti. Tra il seminario di filosofia e il seminario delle arti dinamiche. E secondo me, soprattutto se avete letto le considerazioni ultime del seminario di filosofia che abbiamo pubblicato sul sito settimana scorsa, relative alla sessione di aprile condotta da Sini, ecco, finalmente io credo che su quello, insomma, se uno ha studiato, no? Siamo in chiaro, siamo in chiaro, no? Cioè, possiamo dire che in questo momento abbiamo una chiarezza utilizzabile per fare qualcosa, per ragionare assieme. E la chiarezza, è stata anzitutto una chiarezza terminologica, nella quale poi hanno risuonato mille questioni che non erano di termini, in senso astratto, ma erano proprio di merito. Sul piano dei termini abbiamo detto, vabbè, dai, assumiamo che praxis, prassi, e poiesis, poesia, sono due forme dell'azione, diciamo così, o della variazione del vivente, del movimento di variazione continua nel vivente, nel mondo che vive. Sono due forme, dicevo, della variazione del divenire, della trasformazione, insomma, due modi dell'azione, dice poi Tommaso, che hanno qualcosa di profondamente comune, hanno come dire, un terreno continuum e che hanno però anche una differenza specifica, o meglio. La differenza specifica è scandita proprio dall'evento della poiesis, cioè dal fatto che nel vivente, a un certo punto, diciamo così, no? Qualcosa si stacca. Si stacca, sul modo di questo stacco, abbiamo riflettuto nel seminario delle arti dinamiche, e si stacca. Sini nel seminario di filosofia, questo che qua chiamiamo lo stacco, ma è un'espressione di Sini, come abbiamo visto nel seminario di arti dinamiche, usata da lui altrove, però nel seminario di filosofia quest'anno ha detto qualcosa si mette a danzare, a un certo punto qualcosa si fa festa, si danza, no? Ecco, quello che qua abbiamo chiamato lo stacco è simile, o meglio, descrive il medesimo evento di ciò che Sini ha chiamato la festa, e che qui abbiamo chiamato la poiesis, e nel seminario la poesia, e che nel seminario delle arti dinamiche abbiamo chiamato arte dinamica. Specificando in modo credo veramente esplicito, infine, che arte dinamica descrive, no, l'espressione arte dinamica descrive, nel senso che non tanto dice, evoca, ma proprio descrive letteralmente, etimologicamente, l'azione conoscitiva. Ovviamente, questo è un discorso alato, che sta sotterraneamente, mi piacerebbe tra le altre cose riprenderlo poi con Tommaso, mentre riguardavo i materiali, i miei appunti, insomma, poi i materiali erano questi, relativi alla prospettiva 2 di Tommaso, emergeva, e appunto è questo che mi piacerebbe rivedere con lui, per me, l'esigenza anche di una chiarificazione delle differenti strumentazioni, diciamo così, che agiscono nell'azione conoscitiva, che poi si realizza nell'opera della poesia come scrittura in versi, no? Scrittura in versi di parole,
Sì. invece la strumentazione dell'azione conoscitiva, cioè dell'arte dinamica, che si fa ad esempio attraverso la conoscenza scientifica o la conoscenza filosofica, no? Cioè, sono diverse pratiche conoscitive. Noi abbiamo lavorato, secondo me, molto sul terreno comune, tentando di individuare il punto di emergenza, lo stacco, per cui dal vivente, no? Cioè dal corpo operativo, procedurale, in sé compiuto, perfetto. Abbiamo molto lavorato su questi temi della corporeità del vivente, insomma. Emerga qualcosa come un corpo simbolico, e cioè un corpo conoscitivo, un corpo rinviante ad altro, un corpo che testimoni nel suo esserci il battimento di qualcosa che non è dato, che non è già contiguo, che non è tattilmente aderente, insomma, no? Abbiamo usato tutte queste espressioni per indicare appunto il punto di emergenza, però mi piacerebbe anche invece, forse alla fine o anche privatamente, tenere conto, ecco, no, di quel che, di tutto il dopo. Penso che abbiamo fatto bene a lavorare così. Credo che per tenere conto di tutto il dopo sarebbe molto utile riprendere i materiali in archivio online relativi al tema dello strumento prodotti da Carlo Sini l'anno scorso per il seminario di filosofia. Credo che lì si giochi, si potrebbe trovare come dire, un'attrezzatura utile per provare a comprendere il proliferare delle forme conoscitive e per intendere la differenza tra queste forme conoscitive, che non nega ovviamente la comune natura fondamentale. È come se quest'anno noi fossimo andati più a fondo, no? Come se avessimo fatto uno sprofondo rispetto a tutti, tutti assieme, in tutte le attività critiche di quest'anno, rispetto alla posizione dei problemi dell'anno passato. Va bene, data questa premessa, vengo allora a quello che vorrei appunto raccontarvi, cioè semplicemente come per me risuonano alcune delle cose che ha messo a fuoco Tommaso nella seconda sessione delle prospettive. Quindi cosa farò? Semplicemente vi leggerò e commenterò assieme a voi i punti essenziali che io ho estratto dai miei appunti della sessione 2. Ovviamente anche qua, come si lavora quando una persona viene lì e ti dice: questi sono i punti fondamentali dei miei appunti della sessione 2 che si tenne in quel di febbraio, credo era, no, di marzo, il 24 marzo 2017. Come si lavora quando uno fa così? Cioè, cosa me ne faccio del fatto che siamo un crocevia e c'è Florinda Cambria, di cui anche poco me ne cale, che viene qua e mi dice: allora, io ho preso questi appunti e dai miei appunti, neanche me li leggo tutti, no? Me li tiro poi, ci brava, che se ne frega. Allora, che
Dice
cosa
grazie
è
perché io ho già
questo?
dimenticato tutto di quello che ho detto, per cui mi aiuta, ecco.
Certo, no, infatti, scusate, una parentesi, questo è interessante perché dice proprio di alcune cose che accadono quando si lavora insieme a distanza. Cioè, io ci raccontavamo poco fa che io ho detto: Tommaso, guarda, io ho lavorato sulle cose tue pensando, beh, le mie me le ricordo, cioè cosa ho detto io. E quindi ho dedicato il tempo a rivedere i tuoi materiali, quindi parto da lì. Poi ho detto: l'ultima mezz'ora mi riguardo i miei materiali. L'ultima mezz'ora ho riguardato i miei materiali e non capivo niente. Cioè, ma ah, che cosa ho fatto? No, che cosa è successo? E Tommaso mi ha detto: no, no, invece io ho lavorato sui tuoi, li ho trovati chiarissimi, i miei non li ricordo più.
Ma
Quindi siamo
comunque
perfetti in una perfetta situazione di crocevia. Sì, esatto. Allora dicevo, che cosa si fa quando uno viene lì e viene qui e ti dice: guarda, io ho fatto questa cosa qua, io ho visto questo. Secondo me ci sono molti modi per decidere come lavorarci. Uno, ed è fondamentale ricordarlo sempre, è di non farci nulla. Cioè, questa possibilità è data sempre. Mi piacerebbe ricordarlo proprio a tutti. Cioè, si può non fare nulla. Cioè, può succedere che a me qui si perda un pomeriggio. No, porca miseria, non mi sono portato a casa nulla. Beh, capita nella vita, guarda, capita anche questo, vai in pace, come si dice. Cioè, e questo è stato enunciato alla presentazione del primo anno me critico, no?
proprio
È stato detto,
qui
cioè, ah,
perderete il
qui
vostro tempo.
perderete il vostro tempo, non so se lo ricordate perché c'era alcuni c'era. Cioè, si perde tempo. C'è quasi una specie di sadismo da parte mia nell'insistere su questo tratto. Cioè, si può perdere tempo, si può non farne nulla e questo è molto raro. E questa è la mia ricchezza, insomma. Quindi la prima cosa che se ne può farne, che se ne può fare è nulla. Oppure si possono trovare delle modalità a volte meno nobili che il nulla, tipo mettere a confronto con i propri appunti della seconda sessione e dire, otto, guarda, c'era, è successo,
Cosa.
sono successe cose diverse. E allora si fa un'esperienza della molteplicità delle forme dell'esperienza e della incredibile varietà e incongruenza delle forme conoscitive che si incarnano. No? Che forma conoscitiva era la mia mentre prendevo quegli appunti? Cosa facevo? Quale verità? E vedrete, la questione della verità è fondamentale qui. Quale verità questa cosa che adesso Florinda Cambria ci dice? Cosa c'è di vero rispetto a ciò che è accaduto in quel giorno di marzo, in ciò che adesso Florinda racconta, dichiarando che ha preso degli appunti, sapete bene che gli appunti, io li prendo molto bene gli appunti, molto bene, però sono appunti, cioè sono evidentemente una scelta, una decisione, un taglio, una manipolazione. E adesso dico che vi porto la manipolazione di una manipolazione. Il povero Tommaso dice, mi ricordi cosa avrò detto? Ma no, perché non ti riconoscerai probabilmente, no? Quindi fare questo esercizio anche su di sé, secondo me, può essere un... può essere raro, ecco, non è frequente potersi concedere anche questo lusso. Il tema che aveva scelto Tommaso, il titolo, diciamo così, delle sue prospettive, è tra il dire e il fare, due punti, la legge profonda della scrittura poetica. La legge profonda della scrittura poetica. Il problema della legge risuonava dunque sin dall'inizio. In particolare la prima sessione è stata, qua non mi ci soffermerò, ma è stata importante perché nel modo più facile, nella seconda e nella terza ha mostrato il lato difficile della faccenda, nella sessione ha mostrato il modo più facile la questione della legge nella poesia, cominciando da chi? Da Solone, evidentemente, no? Il poeta legislatore. Ecco. Il poeta legislatore. Poi la misura legislativa o la natura legislativa del fare poetico, Tommaso nella seconda e nella terza sessione l'ha mostrata in modo più complesso. Ecco. Allora partiamo dalla complessità. Nella sessione 2 Tommaso dice, è partito quasi subito, quasi all'inizio con una esclamazione abbastanza forte, no? Che diceva più o meno, la poesia è in trappola. La poesia è intrappola tra il dire e il fare, è intrappolata. È intrappolata tra il dire e il fare. Ora, il dire e il fare, evidentemente, sono due verbi, insomma, che rinviano a tantissime azioni, ma in particolare credo che Tommaso si riferisse alla dimensione operativa del fare poetico, appunto il fare, fai qualcosa, fanne qualcosa, e la dimensione non operativa del dire, cioè il fatto che opponesse dire e fare, essendo entrambi verbi, perché la domanda era ma perché secondo me il dire non è un fare anche quello? Sì, certo, è anche un fare quello, però è un fare molto particolare il dire, e la sua particolarità, tra le altre cose, diceva Tommaso, consiste nella continua produzione di individualità, cioè di inerzia, no? Una volta che la cosa l'hai detta, l'hai detta. Se poi addirittura quella cosa che hai detto la scrivi, quando la parola detta diventa parola scritta, la potenza, diciamo così, inerzializzante della parola, del dire, esplode, si mostra con ancora maggiore potenza, no? Maggiore efficacia. Allora mi sembrava che questo dire da parte di Tommaso, che fa poesia, no? Dire, beh, la poesia è in una trappola, era come se significasse, detto da lui in particolare, il mio fare, il mio modo di stare nella conoscenza che cammina attraverso l'azione poetica, è un modo che fa i conti con una trappola, continuamente si aggira in una trappola e la trappola è il fatto che per far qualcosa poeticamente non posso che far qualcosa, diciamo così, che non è un fare, cioè che continuamente si affaccia sull'inerzia, su ciò che non fa più. Il mio modo di agire, la poesia, è un modo che rivela inevitabilmente una potenzialità drammatica, perché questo era il tono che aveva Tommaso nella seconda prospettiva, una potenzialità drammatica di quello stesso fare. E qual è la potenzialità drammatica? Di farsi disfacendosi, cioè di farsi contraddicendosi. L'azione poetica è un fare, come la fai? Ne fai opera, diciamo così. Diventa un'opera, diventa una cosa, diventa, ad esempio, nella poesia è chiarissimo, una roba scritta. E qua c'è un bel problema, perché nel momento in cui l'hai scritto, ma se l'hai scritto non è più agito, non agisce più. E quindi hai davanti una cosa morta che non è l'azione poetica, né in qualche modo il segno, però tu sei intrappolato in questo segno, anche se in riferimento a questa trappola Tommaso già nella prima sessione aveva detto qua vado appunto sulla memoria, non ho preso questo appunto, aveva detto che il ricantare il canto, il ripetere, era forse una modalità intrinseca nei resti del canto, cioè nella parola scritta, una modalità intrinseca perché si sganciasse quella cosa inerte dalla sua stessa inerzia. Insomma, fai qualcosa di questa poesia, rifalla, ricantala. In questo modo forse c'è una chance, oppure questo forse è la vera potenzialità, insomma, no, di questi resti scritti, per, c'è un modo per, c'è una potenzialità per uscire dalla trappola, cioè in sostanza tornare al fare. Ovviamente se lo farai, se tornerai al fare, facendolo ricadrai nel dire. Ecco, questa oscillazione, il tema dell'oscillazione è stato trattato, questo lo ricordo bene, nel seminario delle arti dinamiche, ma appunto io non riprenderò le cose del seminario delle arti dinamiche. Allora, questa trappola. Tommaso diceva, certo, una trappola, però una trappola particolare, un po' come è una trappola, un labirinto. La poesia è labirinto. I riferimenti bibliografici di Tommaso sono stati ricchissimi, molto importanti, ma io qui non li richiamo assolutamente, sto ai miei appunti. È un'esperienza di labirinto, la poesia. Quindi non è una trappola, ci sono tanti tipi di trappole, no? Sono le trappole che ti, che come prendi il formaggio, tac, e ti scioncano. Quella per i topi, no? Ti scioncano in sostanza la testa, cioè o non ti decapitano, è una cosa molto macabra e pare efficace. E, avete mai visto le trappole per i topi o soltanto nei film? Anch'io davvero, davvero. Sì. No, devo dire delle cose ma non le dico. No, perché c'è topo e topo, questo è il problema, no?
Cioè, anche trappole.
Anche trappole e trappole, sì, esatto. Meno cruente, dove tu non vedi il resto. Va bene. Come un labirinto. Ecco, un labirinto non è uno di quelli che ti scioncano la testa o, se è un topo più grande, il naso, che è più macabro ancora forse. Ma ci sono trappole che sono proprio... che inizialmente non sembrano trappole, che ti accorgi dopo un po' che sono trappole, sono i labirinti. Che tu ci entri... Voi siete mai entrati in un labirinto? Davvero, proprio entrandoci? Alcuni sì, altri no. Eh sì, è un'esperienza veramente straniante.
C'è una Parma, consiglio.
Sì, sì. Sì, bisogna... Io sì, è successo nelle Marche, era un piccolo labirinto, insomma, però molto semplice. Ho praticamente avuto una crisi mistica, perché poi ero uscita, ho scelto salute al sole, è una roba demenziale, però ho detto, porca miseria, cosa succede? E, allora, dicevo, ecco, entrare in un labirinto è interessante perché spesso i labirinti sono attraenti, se non fossero attraenti uno non ci entrerebbe, no? Quindi sono belli, si entra che è una meraviglia, il problema è come si esce, insomma, no? Si entra che è una meraviglia, il problema è come si esce, si entra, ci sono quelli ad esempio fatti di aiuole, insomma, di siepi, poi quelli murari, quelli forse meno angoscianti, ma è tutto da vedere, soprattutto se è l'alba, sono quelli segnati a terra, cioè dove tu, vabbè, se vuoi passa, dopodiché sei morto praticamente, cioè taglialo, ma in realtà, vabbè, è finita, non è successo niente, altrimenti, vabbè, non hai i muri, è proprio un tracciato, però non sai più come uscire. Quindi si entra molto volentieri nei labirinti, in realtà sono fatti apposta per attrarti dentro. Il problema è come ne esci. E allora la poesia è come un'esperienza del labirinto, e il labirinto, in questo Tommaso ricordava tante cose, in particolare gli studi di Kereni, ma vabbè, ok, anche qui niente riferimenti bibliografici, chi li vuole li chiede perché si possono sempre dare. E l'esperienza del labirinto, nella sua radice più arcaica, i labirinti ci sono in tutte le civiltà a noi note, ci sono tracce della struttura del labirinto, cioè della pratica del labirinto, l'esperienza del labirinto. L'esperienza del labirinto è un'esperienza di danza, prima di tutto. Quindi è un cammino ritmico, se vogliamo dire così, della danza. È un cammino ritmico. Vi ricordo che questo riferimento c'è stato anche nel seminario di filosofia, Un conto è camminare, un altro conto è camminare a ritmo danzando, cioè camminare a ritmo diventa danza, ma va bene. È una danza, e in particolare è una danza la cui natura ritmica in particolare si realizza in un verso dove e da dove, cioè non andare e un tornare, insomma un'esperienza oscillatoria, quella della danza labirintica. E in particolare è un andare e un tornare verso la morte e dalla morte. Questo nella esperienza fondamentale, nel senso fondamentale delle danze labirintiche, insomma, no? In un modo o nell'altro i labirinti hanno sempre a che fare con un'oscillazione, con una danza, con un camminare ritmico che ha un verso dove e un da dove, che dunque procede verso la morte e torna dalla morte. In qualche modo la dimensione del ripetere, del ricantare evocata da Tommaso nella prima sessione aveva dunque, mi dicevo io, a che fare. Questo andare e tornare, il ricantare, il ripetere, ha a che fare con la dimensione labirintica del percorso verso la morte da cui si può uscire, è difficile, ma si può uscire, cioè si può tornare dalla morte. E come? Questo era un po' il problema. Allora, la parola poetica, ricordava Tommaso, anche secondo poi la tradizione vedica ha camminato, ha circolato molto, sia nel seminario delle arti dinamiche, in particolare grazie al contributo di Mario Biagini, poi nei modi in cui abbiamo cercato di riprenderlo nelle nostre sessioni umilmente e nelle prospettive di Tommaso di Dio. La parola poetica è un risuonare tra, è un vibrare in questo senso, no? La parola poetica è veramente la parola che risuona, che vibra. Risonanza in sanscrito è vani. E vibrazione, come sapete, che è poi il tema del seminario di arte dinamica di quest'anno, è Spanda. E su questi due temi abbiamo molto lavorato nel seminario di arte dinamica. Allora, ciò che ti mette di fronte alla morte anche te ne fa uscire. Ecco, questo è un altro punto dei miei appunti importanti. Attenzione, perché se non ti metti di fronte alla morte non ne puoi uscire. Cioè, se non sai che sei mortale, Achille mio, allora muori davvero. Quindi il metterti di fronte alla morte, per coloro che c'erano l'anno scorso, credo che sia inevitabile, insomma, per me è stato inevitabile, perché è stato il mio mantra di fine anno me critico passato, e mi torna continuamente. Il motto di Pulcinella, insomma, no? Ubi fracassorum, ibi fuggitorium. Lì dove c'è la catastrofe, lì c'è la via d'uscita, insomma, no? C'è anche la via di fuga. Magari non so se faccio il seminario su Pulcinella. Vabbè, vediamo. Sì, perché un sacco di cose su Pulcinella che posso raccontare. Vabbè. Vediamo, quindi Pulcinella è questo, no? Pulcinella è una maschera particolare, tutte le maschere sono particolari, ma Pulcinella è particolarissima, e appunto lì dove tu vedi la morte, lì puoi uscirne. Boh, bello, ma come? Interrompere è anche ricominciare. È la stessa cosa, lì dove vedi la morte puoi uscirne, interrompere e ricominciare. Tommaso aveva nella prima sessione insistito molto sulla interruzione, la poesia è ciò che interrompe. Ma è chiaro che queste parole di Tommaso risuonavano in mille modi, perché lui ha avuto gioco facile nel parlare dell'interruzione, nel fare come natura intrinseca del fare della scrittura poetica, utilizzando l'immagine del verso, no? La poesia è interruzione, proprio nella sua frase, devi, sei bravo a fare poesia se sai interrompere, questo è il punto, no? Se no fai altro, puoi scrivere molto bene, infatti la dimensione è interessante perché ci sono due aspetti secondo me, non so secondo voi, ma secondo me due aspetti che per me sono misura poetica in una scrittura in prosa, cioè sono segnali di, come posso dire, fumus poetico, insomma, cioè c'è odore di poesia, questo qui a pasta buona, insomma, no? Sono due segnali secondo me. Uno è la punteggiatura, prima di tutto, no? Come usi la punteggiatura è in realtà il primo segnale, cioè dove interrompi, come interrompi, dove hai anche il coraggio di non interrompere, insomma, come usi l'interruzione. Quello, secondo me, è il primo segnale. Quando leggi qualcuno, ecco perché io sono sempre così rompiscatole con i miei studenti sulla punteggiatura, ma ho fallito chiaramente da mo', perché nessuno lo vuol capire, che la punteggiatura non è dove tu farai le pause, non deve accompagnare la lettura. Virgola, ma quello è il respiro, lo si vedrà. Tu dove interrompi? Tu dove vuoi interrompere? E quindi devi sapere molto bene le regole della punteggiatura anche per poterle trasgredire. Dice, ah, io, ma no, vabbè, ma io la metto come voglio. No, caro, cioè, vediamo un secondo, no? Questo è come dire, vabbè, ma devi saper disegnare bene per poi fare Picasso, insomma. No, io faccio la cosa, sono creativo. Vabbè, bravo. Vabbè. È la stessa cosa con due, sono dove interrompi, cioè come usi la punteggiatura, lì c'è puzza di poesia, alcuni si sente, no? Che hanno pasta poetica, da come scrivono una lettera. In altri si sente che magari fanno le poesie, ma proprio non hanno pasta poetica, perché è vero, cioè noi siamo lontanissimi. E quindi, vabbè, ma questa è la mia severità, lo sapete che ho sempre una certa... perfidia.
Perfidia, no.
E va bene. E la seconda cosa sono i colori, no? Che poi, cioè, sono i colori sono poi le luci che usi, no? I colori delle parole, insomma, si avverte quando c'è una scrittura grigia e quando c'è una scrittura che è colorata, no? Che apre dei colori, si avverte per i suoni che si scelgono, ma anche proprio per le parole che scegli, insomma, puoi dire una stessa cosa in molti modi, ci sono modi di dirlo che sono incolori e modi di dirlo che sono colorati. E ecco, basta, era per dire così. Se incontrate, io sì, solitamente con i ragazzini, quando poi correggi i loro temi, le loro cose, ti succede questo, no? Cioè, okay. A volte ti viene da piangere quando vedi che stava succedendo qualcosa, però okay. Fa fatica, quindi molla tutto. E allora, interrompere il verso, diceva Tommaso, no? Interrompe, però l'interruzione è più profonda, non è solo il verso che interrompe. Cioè, nella poesia è eclatante, era facile dire è la poesia, è la è tac, 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 dove interrompe, se non lo facciamo noi poeti, chi lo fa? La poesia scritta come in versi, dunque, no? Il verso poetico è una trascrizione dell'interruzione, evidentemente. È una trascrizione dell'interruzione. L'interruzione sta a monte, è perché si è già interrotto, perché ho incontrato l'interruzione che posso poi scrivere il verso. E l'interruzione poi per me è in vario modo declinabile nei termini di quella radice comune che abbiamo chiamato nel seminario delle arti dinamiche stacco. È perché qualcosa si è staccato che tu potrai interrompere nuovamente. E se può interrompere, allora lì anche vedi la continuità, appunto, ubi fracassorium, eccetera. Lì vedi anche l'altro. Vedi la continuità. Questo gioco della interruzione per poter ricominciare e del ricominciamento come possibilitato dall'interruzione, questa possibilità, insomma, del continuum mediante il discontinuum, per riprendere invece termini usati anche altrove qui a Mécri, e questo movimento è il movimento della memoria, è il movimento del ricordare. Questo era un altro tema che è emerso nel seminario, nelle prospettive di Tommaso, e che a me è stato molto utile ritrovare lì, perché il seminario delle arti dinamiche era cominciato con una frase che diceva: tornare là dove non si è mai stati. Che accidenti è questo movimento del ritornare lì dove non si è mai stati? Perché Antonio Attisani, il nostro amico, aveva detto l'anno passato questo: l'arte dinamica è l'esercizio del tornare là dove non si è mai stati. Io penso che nella sessione 6 del seminario delle arti dinamiche un fungitorium, insomma, rispetto a questo fracassorium, ce lo siamo dati, se vogliamo prenderlo, insomma. Perché cosa vuol dire che non si può che tornare dove non si è mai stati? Cosa vuol dire? E perché arte dinamica è sempre un tornare dove non si è mai stati? Che vuol dire? Perché conoscere è sempre, per via amnestica, cioè per attuazione amnestica, per attuazione di memoria, è sempre un tornare dove non si è mai stati. Che Platone diceva che conoscere è ricordare. Sì, l'abbiamo detto mille volte, studiato mille volte. Ma che cosa ricordi? No? Cos'è questo ricordare? Che cavolo vuol dire? Una giovane socia che si è iscritta quest'anno, che oggi non c'è, doveva venire, poi mi ha detto che non poteva, mi aveva scritto, c'è un germoglio però credo nel seminario, nell'archivio, no, nelle attività in corso del sito che ne parla. Aveva detto: ma scusi, io proprio non ho capito, poverina è venuta alla prima sessione e è rimasta male di questa frase, no? Cosa vuol dire tornare dove non si è mai stati? Io proprio non capisco sta roba, mi spieghi, per me era dolcissimo. Prima. E si era cercato, anche se eravamo in una fase molto preliminare, molto iniziante, di darle qualche sasso su cui poggiare i piedi, so, per andare avanti, chissà se ne ha fatto qualcosa. Poi, quindi la memoria. E allora mnemosine, o mnemosina a seconda della lettura che preferiamo, memoria come abitatrice profonda della modalità propria della conoscenza poetica, cioè della conoscenza in generale, perché poiesis è conoscenza, nella sua radice la conoscenza è poiesis, cioè è danza labirintica. Questa è la tesi forte, insomma, che abbiamo infine proposto, insomma, in questi ultimi mesi e mezzo. E raccontava, secondo la tradizione esiodea, raccontava Tommaso che la mnemosine preolimpica è sposa di Zeus. Zeus, cioè la legge. La legge... però non è sposa nel senso che poi lo sarà Era, che se posso dire è una sposa sfigata, perché proprio, cioè, voglio dire, è lei è la sposa, sì, è la moglie borghese, quella che si cosnifica, infatti, è la sposa amata.
Sì, sì. Questo non ricordo.
È la sposa amata da Zeus. Zeus ama Mnemosine. Alla radice la giustizia, il diritto, la direzione dell'azione, la regola dell'azione è amante della memoria, no? È dedita alla memoria. E con la memoria genera. Con memoria genera. Genera che cosa? Le figlie di Zeus e Mnemosine sono le muse. Le muse. Beh, io credo che su questo potremmo anche andare a casa, qua. E ecco, e questo è estremamente chiarificatore per me. Per me questo è stato importantissimo. Ah, certo, la legge. Perché? Perché? Perché il ritmo, la misura? Perché l'arte dinamica così insistitamente, no? Torna qui a Mécri come una dimensione fondativa dell'azione giusta, regolata. La memoria. Ed è chiaro, scusate, che qui, questo forse non è chiaro a tutti quelli che non hanno frequentato il seminario delle arti dinamiche, soprattutto dell'anno scorso, credo, perché forse non è male ricordarlo adesso, a fine del secondo anno. Arti dinamiche, perché la domanda uno... No, perché il seminario delle arti dinamiche, poverino, ha avuto questo problema, no? Di... Cioè, potremmo dire che Mecri è nato dal seminario delle arti dinamiche, è nata dal seminario delle arti dinamiche, però il problema del seminario delle arti dinamiche è sempre stato: ma tu cosa c'entri? Tu cosa ci fai qua? Beh, è sempre stato l'intruso, no? E l'intruso, il problema di Mecri è il seminario delle arti dinamiche. Cosa ci fanno le arti dinamiche in un laboratorio di filosofia e cultura? Cosa ci fanno? Ecco, da dove parli? Chi sei? Dove vai? Che strano. Io credo che, insomma, quest'anno forse chi vuole può aver compreso, insomma, che il seminario, che le arti dinamiche sono la casa di Mecri, cioè Mecri è un luogo in cui si tenta di fare arti dinamiche, in sostanza. Ma a parte questo, dicevo, è chiaro però che l'espressione che noi usiamo con arte, quando diciamo arte dinamica, rinvia, e qua l'anno scorso ci abbiamo molto insistito, a musica. Chiaro? Musica, cioè il fare delle muse. D'accordo? Allora, dire che Zeus e Mnemosine generano le muse è estremamente chiaro, è proprio semplice. Cioè, vi sembra banale? Bene, è banale. Le cose banali vanno sempre prese come... È talmente raro incontrare una cosa veramente banale, secondo me, che quando incontri una cosa banale io mi commuovo, cioè dico sì sì, la devo tenere, perché in realtà sono molto di più le cose complicate. Le cose banali vanno proprio annotate, trattenute, sono strumenti importanti. È molto banale, la regola, la legge, accade nell'amore per memoria, no? Unendosi a memoria, e quest'unione di legge e memoria genera, cioè di regola, norma e memoria, genera l'arte dinamica, la musica, il canto. Non sappiamo ancora perché si canti, perché ci sono degli animali che cantano, che fanno la festa della conoscenza, come la chiamate Assini, che danzano, perché? Perché? E questo è stato un tema insistito, una domanda insistita nel seminario di filosofia, ma anche nel seminario di arti dinamiche. E qualcosa stiamo tentando in queste ultime sessioni di proporre, no? Perché alla fine uno ha anche bisogno di darsi qualche perché, no? Poi non servono quasi a niente, ma fanno parte dell'esercizio. Perché? Beh, una risposta si annida qua, un perché. Perché? Perché non sappiamo come, ma d'un tratto... No, nel vivente si è scandita una regola, una misura, si è resa necessaria una misurazione, una regolazione, una armonizzazione, nella quale, o meglio, non nella quale, la quale era nutrita da memoria, o nella quale accadeva memoria. Ecco, lì si è cominciato a cantare. E Tommaso ha detto un'altra cosa, in realtà, non ha detto proprio questo nel seminario, nella sua prospettiva 2, perché ha detto che le muse sono lì per lenire il dolore. Come la giustizia, così la memoria, e altrettanto la loro prole, le muse, la musica, sono al mondo per lenire il dolore. Io credo che si riferisse alla morte, credo, in qualche modo, no? Si ricorda per lenire il dolore della morte, si fa giustizia per limitare il dolore della morte, si fa musica per consolare e consuonare col dolore della morte. Credo che volesse dire questo, per me più o meno era questo, anche se la dimensione del dolore per me non è esaustiva di quel che abbiamo evocato come la morte, lo stacco, l'inerte, vedere la morte, il corpo enigmatico, l'abbiamo chiamato così nel seminario delle arti dinamiche, perché invece la mia proposta nel seminario delle arti dinamiche era il piacere, no? Era la festa, no? Abbiamo immagine, ho usato delle immagini, adesso mi viene in mente forse anche un po' crude, un po' cruente, no? Il corpo morto, il corpo enigmatico, devi averlo visto, devi averlo incontrato. Sono assolutamente persuasa che se non l'hai mai incontrato è astratto quello, cioè sono belle o brutte, così, immaginette evocative, devi aver fatto quell'esperienza, qualcosa che era vivo e che tu vedi non esserlo più, non necessariamente un umano, però tu devi farla questa esperienza, se no intuisci appunto letterariamente la cosa, ma non riesci a coglierla. E allora no, io cercavo con immagini anche un po' così cruente, forse, o così provocatorie, ma non volevano essere questo, di enunciare una possibilità di gioco con la morte. Quindi ciò che più è enigmatico, al tempo stesso si fa possibilità, ecco, si fa possibilità. Possibilità di festa, quella festa della conoscenza che tanto è stata evocata, richiamata, ma poi anche analizzata nel seminario di filosofia, non soltanto suggestivamente richiamata. Tenere insieme la suggestione, il lavoro sintetico della visione e il lavoro analitico dell'intellezione è una cosa che è facile a dirsi e difficile a farsi. Un altro degli esercizi critici, secondo me, più importanti in gioco è questo, su cui tutti coloro che lo vogliono stanno tentando di forgiarsi qua. Non è facile per nessuno, credo che non sia facile neanche per Sini. Capite? Farlo, tenere assieme queste due, tenerle assieme nella loro vera, profonda complementarità e coessenzialità, non è facile, si tende continuamente a cadere o da una parte o dall'altra, da una parte o dall'altra, no? Va bene. Ecco, in questo senso la memoria è poesia. Questo aveva detto Tommaso, la memoria è poesia, così io avevo annotato nei miei appunti. E in questo senso la poesia è memoria e il poeta non canta mai ciò che è, canta sempre solo ciò che è stato e ciò che sarà. Insomma, il poeta non canta mai il presente, diciamo così, e non canta mai per il presente. Questo mi piacerebbe tanto che per il fare conoscitivo che si esercita a Mecri venisse in qualche modo ricordato. Può essere, sembrare superficialità, dire non prendo in carico, chi sono i tuoi compagni? Ci sono i presenti? Può essere, ma anche no. Sinceramente me ne cale poco, perché io canto per ciò che è già stato e per ciò che non è ancora. Così incarno la memoria, faccio il mio lavoro omnestico, faccio il mio lavoro. E in questo senso, Tommaso aggiungeva, ma più avanti, l'ho trovato nei miei appunti, il presente è il senza luogo, il presente è sempre in memore. Se fai memoria, tu ovviamente sei in una utopia, in un non luogo, che è il luogo in cui abita il poeta, diceva Tommaso. Il poeta abita nel presente e canta, cioè fa memoria, crea luogo, dà luogo, scusatemi, dà luogo a ciò che non è più e a ciò che non è ancora. Insomma, si lavora per i morti e per i non nati. È una cosa che ieri cercavo di dire a mio modo a Eleonora, con cui ci siamo viste per parlare. Qui accade, sì, c'è il tra, appunto, questo non luogo è il tra, lì abita il poeta, questo è il vuoto, è il luogo del battimento possibile, no? È la divaricazione, è questo sfuggimento continuo, perché vuoto è vuoto davvero, appena dici che cos'è, anche se lo dici presente è già passato, come sapevano bene. Insomma, notavo in questa parte degli appunti come per Tommaso la questione del tempo fosse molto, molto importante, molto importante. Sì, il tempo che è legato al ritmo, c'è una particolare esperienza della temporalità come fondamentale e necessaria in battimento affinché si possa poi andare a tempo nel senso del tempo scandito. Ci deve essere un tempo non scandito e non scandibile, un tempo vuoto, o non so come dire, o assolutamente preliminare o postumo. E lui l'ha chiamato giustamente Aion, il tempo del sempre, che è la atemporalità, è il tempo della atemporalità, no? È l'antefatto e l'artefatto del tempo cronico, ma non è tempo cronico, quindi né sincronico né diacronico, lì cronos non c'è, cioè lì non c'è, non c'è il prima e non c'è il dopo, appunto, no? Nessuno può mangiare i propri figli perché non ha figli, non c'è padre né figlio, ecco, insomma, no? L'ha chiamato il tempo del sempre, questa dimensione di Tommaso, come la dimensione del tra, e ha detto anche, giustamente, essendo poeta, lì abita il poeta. Allora, la poesia, in questo senso, nel suo essere tra, nel suo abitare tra, nel suo far essere memoria incarnata, nel suo essere oscillazione, eccetera, no? I morti e i non nati, è un ponte, come un ponte tra i vivi e i morti, diceva Tommaso. Fare poesia è come essere pontifex, facitori di ponti tra i vivi e i morti. Ora, questo stesso far ponti però è un continuo edificare la trappola, no? Continui a rifare la trappola, non è che ne esci, continuamente la rigeneri, la produci, è la trappola della parola, tu fai ponti, quindi dici, quindi scrivi, questo fa il poeta, questo fa il musico, ok? E ma in questo modo rinnovi la trappola, nuovamente rigeneri quella trappola da cui dovevi uscire. Come si può uscire dalla trappola? Questa era la parte finale della sessione di Tommaso, secondo i miei appunti. Tommaso diceva il battimento, ritorno indietro, no? Della massa sonora lanciata, il suo rimbalzo, diciamo così, è l'esercizio della memoria come continuità profonda, la Ioni, il sempre, ciò che è comune fra espresso ed espressione. Se dovessi adesso, mentre parlo, non mi veniva in mente prima, cercare di dire ma io cosa, come ho cercato di dire questa continuità profonda, direi che tutto il lavoro che ho cercato di fare, per me è stato un lavoro di studio, perché non dominavo queste nozioni a settembre. La parola che ho usato è Shiva. Questa continuità profonda è Shiva, per come io ho potuto comprendere. E diceva Tommaso, il mondo degli dèi è già nel mondo degli umani. E io aggiungevo nei miei appunti, no, è solo nel mondo degli umani. Il mondo degli dèi c'è soltanto nel mondo degli umani, non ha altrove. E nel seminario dinamiche dicevamo Zoè, c'è soltanto in bios, questo lo diceva Sini, e noi dicevamo Shiva c'è soltanto nel gioco delle sue shakti, no? Non è altrove, non è prima, è in qualche modo generato dalle sue manifestazioni. E credo, forse, ma non ne sono sicura, che abbiamo anche detto nel seminario di dinamiche, essere generati dai propri figli, essere figli senza padre, non mi ricordo cosa ho detto, vabbè, non è importante evidentemente, ma vi è, il mondo degli dèi è nel mondo degli umani, ma vi è come sua risonanza, è la risonanza del mondo degli umani. Allora io pensavo, certo, l'infinito è solo nel finito, o non è? La vita eterna è solo nella morte, o non è? In questo senso cercavo di lavorare sulla immagine del corpo enigmatico, come condizione del corpo simbolico. Vabbè. Uscire dalla trappola, allora, diceva Tommaso, secondo me, nei miei appunti, uscire dalla trappola è continuare a risuonare, anche questa è una di quelle banalità. Continuare a risuonare, una di quelle banalità che sono talmente banali che uno dice, vabbè, cosa vuol dire? È continuare a risuonare, continuare a far memoria, continuare a far poesia. Molto semplice, fallo. Ecco perché uno dice fallo. Ma molti tormenti, ma fallo. Ah, come sei autoritario. Fallo, tu fallo, no? Perché non c'è un altro modo. Tu fallo, far poesia, far memoria, realizzando nella interruzione la io, il sempre, il tempo del sempre. E qua Tommaso evocava, in modo esplicito, Spanda et Vani, vibrazione e risonanza. Fare poesia è fare continuare la risonanza, fare continuare la memoria. Come si fa a non perdere la memoria? I giovani perdono la memoria. Come dobbiamo fare questa cultura degenere per cui nessuno sa più la storia? Tu falla! Allora che puoi fare? Falla tu! Fornire indizi visibili per le cose invisibili. Questa citazione soloniana per me è stata importantissima. Le arti dinamiche sono l'esercizio del fornire indizi visibili per le cose invisibili. Conoscere, esercitare l'azione conoscitiva in modo consapevole è consapevolmente fornire, offrire, ostendere, sperperare indizi visibili per le cose invisibili. Ora si poneva il problema finale, su cui vado a chiudere. Abbiamo detto che andiamo tranquilli coi tempi, poi tu vai. Qual è il potere di realizzazione, cioè l'efficacia di questa giustizia, di questa legge? Che efficacia ha? Perché questa sarebbe una legge? Se una legge non è efficace, non ha dynamis. Ricordate, da qui siamo partiti nel seminario delle arti dinamiche, eh? Non ha senso parlare di arti dinamiche, dynamis, se non in quanto arti dotate di un potere, di una potenza. Potere sì, potere che no, abbiamo molto insistito su questo. Attenzione, non usiamo le parole a vanvera, le arti dinamiche non sono le arti che si muovono, perché tutte le arti si muovono, come dice la parola stessa. Il problema è che c'è una certa modalità dell'azione che è evocata nell'aggettivo dinamico. È un'azione efficace. È un'azione che ha potere di. Per me questa questione è veramente un tormentone in tutto questo anno Mecritico. Ho seguito tutte le attività di Mecri con questa domanda, sì, ma il potere. E poi mi è successo proprio la settimana scorsa, credo, o 2 settimane fa. Ho capito qualcosa. Ho detto, ah! No! Forse ho visto qualcosa. Da dove viene il potere? Che cos'è il potere? Nella prospettiva di Enrico Redaelli c'era la questione, no, no, come emerge il potere? Qual è il sovrano? Dov'è il sovrano? Il sovrano è violento, il sovrano è violento. Mi ricordo tutto questo, no, la legge su cosa si fonda? Riccardo Conte, da par suo, cioè da persona splendidamente preparata e competente, ha insistito, ma secondo me non ci capivamo, forse alla fine sì, ha insistito, sì, nel seminario, nel crocevia di settimana scorsa, ci siamo forse intesi su qualcosa, ha insistito sul fatto che la legge non è violenza, no? Cioè, la legge senza non è vero, c'è la legge che garantisce il diritto è ciò che ti tutela da. No, non implica per forza violenza, non c'è la punizione, non c'è. E quindi insisteva su questa dimensione non violenta, ma io dicevo, ma violento non vuol dire cattivo, vuol dire che in qualche modo, no, esercita un vincolo, no? E deve avere il potere di farlo. Se tu non hai il potere di vincolare, allora non hai legge. Cioè, puoi avere un consiglio, un suggerimento, amichevole, un auspicio, ma non hai la legge o vincola o no, poi chiaramente se tu contravvieni al vincolo devi avere anche il potere o la forza di produrre effetti su questa contravvenzione, no? Come credi, devi in qualche modo sanzionare. Questa è la dimensione del rito profonda, in realtà. Sì, si fa così. Sì. Ma vabbè, queste sono altre questioni, ma nella prospettiva 2 di Tommaso Di Dio, qual è il potere di realizzazione, cioè qual è l'efficacia di questa giustizia, di questa legge? In che consiste il fondamento della sua sovranità? Questa era la mia domanda, no? E io ho trovato, riguardando gli appunti di Tommaso, la cosa che ho intuito, la settimana scorsa, che adesso condivido con voi così in modo scomposto, me ne scuso, ma vado a chiudere. Tommaso, non so quanto se ne sia reso conto, ma ha fatto una cosa splendida. Ha detto, nella tradizione vedica, il dio Dea, maschio femmina, androgino, Savitri, è la divinità incitatrice a entrare nel manifesto, nel manifestato. La Dea Dio, Savitri, non è, ma per essere, deve essere creduta. Ho creduto. Vabbè, si pone come oggetto di oblazione, poi c'era tutto il seguito, no? E a me, io dicevo al crocevia della settimana scorsa, ho come l'intuizione che il fondamento del potere non sta alle spalle, dicevo, sta davanti. Cioè, quando dico che cosa rende potente un potere, cioè efficace il potere, cioè potere davvero, la dynamis, no? E dicevo, non sta alle spalle perché si può andare indietro, di mettere, ma è qualcosa che lo fonda in avanti, che lo rende potente, cioè efficace, in avanti. Cosa che viene, che sta, non so, che è oltre, no? È la sua oltre. E allora mi tornavano in mente, dicevo, è che ha a che fare con la fiducia. Tommaso diceva, devi credere. Devi credere, e lo so che poi anche un'altra banalità, e mi scuso per le banalità, ma per me sono, io cerco sempre banalità, sono felice quando trovo una bella banalità.
È comune per filosofo e poeta.
Ecco, per essere deve essere creduta, Savitri. Per essere deve essere creduta. È la pistis di cui parla Sini nel seminario di filosofia. Ed è, dicevo, deve essere in avanti, è che è efficace se ti fidi. Cioè, se qualcuno si fida, allora io accado. La legge funziona se c'è qualcuno che la legittima. E come la legittimi? Ubbidendole. Fidandoti nel fatto che quello sia il diritto. C'è un atto di fede, non a monte, ma a valle, perché è la valle che fonda, non il monte, come è evidente, se no su cosa poggia il monte se non sulla valle, ma vabbè, lasciamo stare. Nell'essere creduta giusta,
sì,
nella fede fonda questa legge. Nella fides, nella fiducia che le si presta. Se tu presti fiducia alla legge, la legge funziona. Se no, non è legge. Nel seminario di arti dinamiche dicevo, non tutte le anatomie, ogni sacrificio è anatomico, ogni anatomia è arte dinamica. Ricordate, ogni è costruzione di corpo simbolico, attivazione, vabbè, queste erano faccende che mi vengono in mente adesso, ma io dicevo, ma non tutte vanno bene, non tutte sono efficaci. Cercavo di andare a questa questione dell'efficacia, ma vabbè, una strada l'avevo presa, ma no, non è che fosse molto, forse adeguata, ma adesso mi dico, ah certo, non tutte vanno bene quelle a cui si presta fede. Allora, funziona questa legge profonda della scrittura poetica, questa legge profonda dell'arte dinamica, questa legge profonda della conoscenza, funziona questa legge della memoria, no? Eccetera, tutto quello che mi ha detto. Come funzionano i talismani? Come funzionano i talismani? E nel seminario delle arti dinamiche abbiamo ragionato sul talismano. Come funzionano i talismani? Come funzionano i giuramenti? Il giuramento è vero se tu presti fede. E Tommaso diceva, il poeta è colui che giura sulla verità, che giura la verità. In questo giuramento rende testimonianza. Ma il testimone, come fai a sapere se dice la verità? Ti devi fidare. Beh, ma ha giurato sulla Bibbia. Vabbè, capito. Appunto, devi giurare su qualcosa. E tu devi credere in quel giuramento. Ecco perché, come dicevamo da bambini, io e i miei fratelli, se giuri il falso, veramente, noi dicevamo, sai cosa succede? Che brucerai nell'inferno, che ti scuoieranno i diavolacci, non puoi, giuramelo, giura. E c'erano diversi tipi di giuramento, con diversi gradi di credibilità e quindi di efficacia. Il più efficace era quello in cui si faceva il giuramento con l'incrocio delle labbra, no, delle dita sulle labbra, sì, e si strizzava l'occhio sinistro. Tu dici, perché? Non lo so, in famiglia Cambria si usava così, cioè capito? Questo era proprio, guarda, se hai mentito qui, davvero, il giuramento. Questi sono due fondamenti della legge, mi domandavo. Qui stiamo andando a scavare in questo, quello che sta oltre, no? Nel prestar, nella fede che mi presti sta la mia verità, la mia possibilità di verità e quindi di efficacia. Su questi ultimi temi, ultimissimi, si apriva poi la prospettiva 3, ma io mi fermo, poi eventualmente dopo forse avremo modo di ritornarci, però non lo so se Tommaso si è ritrovato un poco.
Beh, è straordinario sentire come attraverso lo sguardo, la voce, il percorso tuo, no? Hai rievocato e è stato fatto quello che è stato promesso, mi pare, no? In qualche modo, cioè, accade ciò che era stato promesso. No, vabbè, io niente, non riesco a. Non sono in grado in questo momento della mia vita di avere la capacità tua precisa e analitica di ripercorrere ciò che è stato, però una cosa bisogna dirla, devo riaprire come tu hai aperto, perché secondo me è la cosa su cui dobbiamo stare un po' insieme, e che, come dire, il crocevia non è possibile se non c'è già stato il crocevia, no? E quello che facciamo qui è una presa d'atto, una mostrazione, se volete anche, non voglio dire superflua, ma insomma eccessiva, ecco, che vuole farsi vedere come una gesticolazione sta un gesto, ecco, no? Perché il crocevia è già stato, innanzitutto, è stato fatto, è stato, come diciamo prima, no? Fallo, rifallo, ecco, noi l'abbiamo già fatto il crocevia, io in particolare sono un crocevia, cioè nel senso proprio tecnicamente, quella cosa che dico io è un crocevia, cioè io non potrei dire queste parole che dico, non posso stare qui se non a causa di essere stato trapiantato e aver visto su di me escrescere frutti imprevisti dal tronco di nascita, no? Quindi in qualche modo io sono già il prodotto di un intreccio in particolare proprio con la storia che precede Mekri e che quindi di cui fa anche parte, no? Di sapere, la produzione di sapere che tu poi hai compiuto nella tua vita, no? In qualche modo, cioè io mi sono nutrito dell'ambrosia, ecco, di Florinda Cambria. In particolare perché sono qua, come sono uscite quelle parole di quelle letture, perché quelle tre letture erano già il mio crocevia, in buona sostanza. Perché io non posso, al contrario di tanti miei amici poeti, che fanno i poeti e basta, io non posso separare poesia da riflessione sulla poesia, cioè per me la poesia non è un fare né istintivo, cioè non è una secrezione, non è neanche soltanto, come dire, non è neanche soltanto una passione della sera, diciamo così, no? Ma è un esercizio di conoscenza, nel senso che se sono qui e sono qui lo devo al fatto che forse prima anche di nutrirmi di questi incontri con Florinda, per me la poesia era qualcosa di antropoietico, cioè qualcosa, quando ancora non sapevo questa parola però, nel senso che la mia persona si è costruita affidando alla parola poetica un valore formativo. No? Quindi per me la poesia è stata lo strumento della costruzione della mia vita. Per cui io sono, non è soltanto così una attività, quella pistis, no? quella fede, che sia una legge la poesia, no? Ecco perché fin dall'inizio, in qualche modo, quando giunto a un certo punto del mio cammino, trovo scritte queste parole di Florinda Cambria, ciò che preme è piuttosto segnalare il senso forte qui attribuito alla parola performance, se lo leggo con l'accento giusto, che non confondo se è una performance. Essa indica un'azione compiutamente attuata, un fare che coincide dinamicamente con i suoi effetti. Perché? Poiché tali effetti non decadono come resti inerti al di fuori del fare stesso, ma ne sono il correlato estensivo, il supporto vivente. Così, per esempio, un'epidemia di peste non è altro dai corpi infettati. Consiste esattamente in quei corpi, non ha luogo altrove che nelle loro metamorfosi. Parimenti, la performance è azione, performance, ecco, è azione che vive del suo supporto, della sua incarnazione operativa e non sussiste al di fuori di essa. Florinda parla di uno statuto dell'azione, io intralice, leggo poesia. E da quel punto non ho più saputo staccare queste due parole. Cioè, lo stiamo chiarendo, mi sta aiutando a chiarirlo, questi anni di McCree sono per me la palestra in cui io sto chiarendo questo paragrafo, sto arrivando a una maggiore chiarezza, e questo, cioè, questo libro si apre da sé su questo paragrafo, proprio veramente, per farvi capire quante volte io, come un amuleto, prendo questo libro per semplicemente aprirlo semplicemente su questo paragrafo, che leggo e rileggo ossessivamente, no? Senza ancora averlo capito del tutto, nel senso che proprio è il mio compito di poeta è comprendere questo paragrafo, se volete. Allora, qui è chiaro, no? Allora, perché io sono qui e non sono fuori di qui, cioè non sono un poeta che vive solo di poesia, insomma. Perché per me la poesia è, come dire, sempre più il modello dell'azione conoscitiva, il modello dell'azione formativa, per usare anche le parole che in pratica sono state evocate dai segnali di Florinda, no? Quindi la poesia è quella cosa che può essere intesa come modello di azione, no? Formante, che dà forma al mondo, che dà forma anche agli ascoltatori del mondo, e quindi ecco il suo valore, se volete, di esemplarità che si trova qui a McCree. Ecco, senza superbia poteva esserci, può essere preso in considerazione, no, l'ospitare e analizzare a McCree con più attenzione, no, un'altra arte dinamica, no? Per esempio la danza, per esempio, ma perché proprio la poesia ha un valore, come dire, fondamentale, secondo me, o più peculiare, che meglio si innesta nel processo. Insomma, l'abbiamo detto perché un po', perché insomma, sicuramente la poesia è legata alla voce, ecco, lo diceva benissimo Florinda. Poesia appunto non è muta, lavora con la voce, e quindi, come ha evocato Florinda prima, come lei stessa ha lavorato su questo concetto della voce, come sulla voce ha impostato tutta la sessione, no? Per la sesta del seminario di arti di dinamica, cioè su come la voce sia quel passaggio in che, no, risuonando per tutti, provoca lo stacco, indica la perdita, quindi evoca il fantasma. La poesia è in qualche modo legata alla voce, non si può fare che con la voce, o può esistere, no, una poesia muta, nel senso, come dire, letta in silenzio, ma è, come dire, costantemente nel ricordo della voce, ecco, no? E allora la poesia è quella particolare azione che celebra e mostra la voce come suo strumento necessario, e quindi ha a che fare con lo stacco, come tu lo definivi, no? Quindi con la perdita, con e quindi con la conoscenza, e non con la vita prassica, no? Col movimento dell'operare della zona, ma ha già, no, una ricerca mediale, no? È già nella distanza, e quindi, prendendo le parole di Florinda, avverte ciò che era implicitamente segno, lo avverte come inerte, no? Come morto, come stacco, come resto. E Florinda si esprimeva proprio con questa parola, lo avverte ciò che era implicitamente segno. Quindi la poesia già ha a che fare, avendo a che fare con la voce, ha a che fare con l'inerte, con il mortum, con il corpo, e quindi vede il cadavere, lo vede, lo riconosce come tale, e non può che quindi porsi come strumento di conoscenza. Due, segnavo io, ma sì, è legata proprio con la voce, sì, però la poesia ha uno statuto particolare, anche questo, perché è legata, è in bilico, fra quella che io potevo chiamare la vox significativa e la vox melodica, no? Cioè sta a metà col canto, no? Dice, ma evoca un canto. È una voce che ha a che fare con i significati, con la nostra pratica discorsiva conoscente, ma al contempo evoca un mondo che sta a monte della conoscenza. Quindi è una conoscenza per usare un'altra parola di Florinda, nostalgica, no? Ecco, su questo concetto di nostalgia Florinda ha lavorato in maniera veramente emozionante nell'ultimo seminario, si è espressa proprio in termini per me illuminanti, ha parlato di una differenza fondativa fra il vibrare prassico, il vibrare quello contigo, quello che è un sussulto del mondo, quindi ancora all'interno, no, di una continuità, dal vibrare poetico, dal vibrare appunto nostalgico, no? Chi ha seguito quella giornata di Florinda si ricorda, no? E si esprime in questi termini: ricanto perché ritorni Zoè, diceva così Florinda, cioè ritorni quell'aderenza da cui sono staccato nell'inerzia della cosa che sta. La cosa che sta è il mortum, no? Allora, e qui, diceva Florinda, si fa vibrazione conoscente affinché il morto torni nella vita. Ah, la poesia, avendo a che fare con la voce, ha a che fare col canto, ha a che fare con questo vibrare nostalgico. Ecco perché, ecco, mi veniva, tu dicevi, no, il dolore, lenire il dolore, in questo senso il dolore è l'algos da cui, no, si prova, insomma, la nostalgia è il dolore del ritorno, no, che la poesia lenisce perché colma, no, gli dà espansione, gli dà vibrazione, no? In questo senso la poesia ha uno statuto peculiare, forse all'interno delle arti dinamiche, non è un caso che sia fra le arti dinamiche quell'arte più già al crocevia, diciamo così, fra discipline di conoscenza verbale, diciamo così, e discipline, come dire, dinamiche, di composizione, senza che abbiano a che fare per forza con il resto, con la parola, perché ha a che fare con la voce, quindi con lo stacco, e con la nostalgia del canto, no? Ora, sul tema del canto, il tema del canto è un tema che è riecheggiato, si è mosso oscuramente in questi mesi di Mecrin, no? Se ne è parlato molto in qualche modo, e io ricordo che io stesso con Florinda, con Antonio Tisani, con il professor Simi ne avevamo parlato, no, di questo canto. Mi ricordo che Antonio Tisani si era espresso in questo termine, no? Il canto era la macchina delle macchine, in uno scritto forse ristretto a noi intimi, no? E a Tisani si riferiva al canto come macchina delle macchine, andando a riprendere un passo del potere invisibile del professor Simi, che riconduceva il tema della macchina al tema del mezzo. Diceva, riprendendo il tema di Simi, qualcosa viene sottratto alla relazione immediatamente concostitutiva di organismo e ambiente, l'operare prassico della Zoè, insomma, e viene impiegato come mezzo o strumento. Cioè viene sottratto, quindi si stacca, si crea una distanza. Esso, questo mezzo, questa macchina, consente all'organismo di modificare la sua relazione originaria organismo-ambiente, di fatto cominciando a diventare un organismo che ha un ambiente e non che è il suo ambiente e che è uno con esso. Come vedete, questa catena di ritorni che precede, no, e ci intreccia. Allora, il canto, quando io dico che la poesia ha a che fare col canto, ha a che fare con il dolore del ritorno, intendo ha a che fare con la macchina, col mezzo. E qui ci avviciniamo piano piano. E cioè il canto, la poesia, va proprio, io la vedo così, come un mezzo, come uno strumento, come un qualcosa che, come dire, come quando Florinda parlava dell'amuleto, ecco, la poesia è uno strumento che ostende, è un'ostensione, è un ostensorio, che va messo all'opera, ecco. Quindi in questo senso la poesia ha a che fare, no, con gli strumenti, ha a che fare con le cose che, i mezzi che provocano gli stacchi, che possono essere, no, lavorati dalla vita, no, di chi mette all'opera quello. Però volevo dire, faccio una cosa, perché una domanda che mi sono posto venendo qui oggi, con un po' di difficoltà, cioè non so se ho risposto, se abbiamo risposto. Bene, ma io, una domanda che forse vorrò approfondire è chi è quel, cioè che corpo ha colui che, come dire, mette all'opera questi mezzi? Cioè, come colui che esercita questi strumenti è a sua volta modificato da questi strumenti? Questo è un tema, forse è differente il corpo del danzatore dal corpo del poeta, cioè come dire. Questo inerisce a quanto diceva prima Florinda, no? Delle differenze, no? Abbiamo approfondito il lavoro a valle, per usare l'espressione, cioè il fondamento, no? Su cui tutti questi strumenti hanno la loro scaturigine, ma manca un lavoro forse sulle differenze. Ecco, in qualche modo la diversità del bastone crea mondi diversamente bastonabili, ecco, no? In che modo l'essere stato lavorato dallo strumento poetico è differente dall'essere stato lavorato dallo strumento, per esempio, del discorso filosofico, no? Questa è una cosa che, o del discorso scientifico, o del discorso
Teatrale, teatrale,
teatrale, no? Questo è tutto un luogo che ancora non è stato, no, ancora indagato. E in questo senso possiamo dire che la poesia è un lavoro di ostensione, ma rileggendo gli appunti che ho preso di Florinda dell'ultima sessione di seminario, mi sono reso conto che oltre alla straordinaria potenza del detto, insomma lì, mi hanno colpito moltissimo delle cose che lei ha fatto, che ha detto. E cioè, a un certo punto lei ha detto: prendo questo promemoria e lo ripeto così. E parlava dello stacco implicito e dello stacco manifesto. Si stava ri riferendo a quanto a sua volta aveva detto a professor Sini in uno degli ultimi incontri che aveva fatto. E allora, questo dire di Florinda: prendo questo promemoria e lo ripeto così, prendo questo promemoria e lo ripeto così, mi è sembrato proprio mostrarmi o stendermi il mio stesso lavoro di poeta. Quando lei ci ha tenuto a dire prendo questo promemoria, cioè prendo il suo appunto e lo ha ripetuto, ecco, per me ha fatto qualcosa in cui io riconosco la mia pratica di scrittura, cioè poetica, no? Cioè, esattamente quello era un gesto poetico, non ce la so dire, no? Era la cosa più simile allo scrivere, ecco, un verso. E poi ha anche detto: per dirlo, prendo le parole di. Anche questo mi è sembrato indicativo, no? Del mostrare il proprio fare e mostrare in quel fare il punto di congruenza assoluta delle arti dinamiche, cioè quel dire, ecco, quella cosa che io voglio dire la posso dire solo con le parole che ho già sentito, ma per dirla non posso che ripeterla e ripetendola non posso che farle mie adesso e quindi trasfigurarle. Quindi dargli un altro corpo, un'altra veste, un'altra dimensione. Ecco, questa è veramente la confluenza delle arti dinamiche. Io ho visto il crogiolo. Anche perché, per esempio, venendo qui, un altro spunto che aggiungo al calderone sono le parole di un poeta che si chiama Franco Fortini, che ha lavorato sulla metrica. Qualcuno me l'ha fatto notare, ma
La
nelle.
sessione 3, no, tu hai lavorato nella sessione 3 sul metro,
Sì,
e
sì.
infatti io ho gli appunti sul metro.
Però insomma, quella sessione 3 stavo male, non mi ricordo nulla di quello che ho detto, quindi non so cosa ho detto. Comunque,
L'orma della mucca.
è l'orma della mucca, sì, ecco, l'orma della mucca, sì. L'orma della pata, no? Pata del piede, sì. Comunque, non ricordandomi di me, per fortuna, mi sono detto, ah, io non l'ho ancora detto cos'è il metro. Allora, ho cercato, e Franco Fortini dice una cosa molto bella sul metro, è un saggio sulla metrica e la traduzione, lo sapete, è stato un grandissimo traduttore. Tutti i poeti sono traduttori, appunto, no? Tutte le arti dinamiche sono arti di traduzioni. Forse il prossimo anno si può lavorare sulla traduzione come tema, sarebbe stupendo, no? Cioè, che cos'è il tradurre, no? Come si traduce, come si transfigura, come si transdisciplina, no? La disciplina, insomma. Vabbè, comunque è un saggio degli anni 50, adesso non ricordo, non importa. E a un certo punto dice, si può dire insomma, ah no, guarda, noi fa una distinzione fra metro e ritmo. Molto carino, perché mi ha ricordato molto il nostro dire ritmo implicito, ritmo esplicito. Dice, c'è un ritmo e poi c'è un metro. Ogni metro è in qualche modo a che fare con un ritmo, dice lui. Quindi ecco perché si parla di ritmicità della lingua. Le cose hanno un ritmo e sembra proprio di ripetere noi, senza che potessimo dirlo. E poi dice, però il metro è differente dal ritmo, giustamente. Dice questa cosa, e dice, attenzione, non esiste nessuna verità ritmica prima della menzogna metrica. È stupendo,
ma adesso
Florinda la devo dire, perché poi sì, in qualche modo, vedi, io ridico quello che ho detto Florinda attraverso le parole di Fortini, cioè sto continuando a esercitare l'arte dinamica. Ecco, questo è il punto su cui volevo, ecco perché dico che c'è già stato il crocevia, E non posso che dire Florinda con le parole di Fortini, e lei non ha potuto dirle che con le parole sue, con le parole di Sini, e ci continuiamo a dire. E poi dice, si può dire insomma che esiste tutto un ordine di comportamenti ritmici, e io penso all'agnello e all'aquila, a come lo ha lavorato questo concetto Florinda, in misura più o meno cosciente, si può dire insomma che esiste tutto un ordine di comportamenti ritmici i quali in misura più o meno cosciente si pongono come, attenzione a queste parole, adempimento, risposta, testimonianza di fronte ad una norma o consuetudine o imperativo, norma, legge, consuetudine, si fa così, imperativo, il vincolo di cui diceva adesso Corinne, cioè deve essere vincolante, però devi imperare, interiore o esteriore, anche interiore, bella questa cosa, cioè la norma esiste anche una norma interiore, cioè la legge esiste anche nella solitudine, no? Robinson Crusoe, che sull'isola deserta rifà l'Inghilterra, si comporta, cioè ha in sé la legge, non fare legiferare, nei quali, quindi questa norma, questo adempimento, risposta, testimonianza di una norma, consuetudine, imperativo, nei quali sembra manifestarsi insomma una necessità e non un arbitrio. Fa questo esempio, dal, aperte virgolette, si piange così della lamentatrice lucana, le nenie funebri, non è un caso che usa le nenie funebri, della lamentatrice lucana che dice si piange così, non si piange in quella trova, non si piange naturalmente, si piange ritualmente, si piange secondo una norma, un metro, una misura, no? Questo, che su questo ha lavorato bene. Vi faccio notare che il tema del mortum è sempre lì, Cioè quel corpo morto, diceva Florinda, che per che cosa sta, no? La domanda, cioè che cosa, davanti a un corpo morto ci si comporta in un certo modo,
sì,
se si è umani, cioè si piange così, Non si può piangere come si vuole, se no non si è umani, si è bestie, appunto, cioè si deve piangere così. Dal si piange così della lamentatrice lucana alle 12 forme fisse e agli 82 tipi di strofe della Lais d'Amors dei provenzali, fino alla libera scelta stilistica del poeta contemporaneo, no? Ci deve essere una, no, questa adempimento, risposta, testimonianza ad una norma, e poi finisce questa intenzione di ossequio ritmico ad una norma può dirsi metricità. No, che cos'è il metro? No, pensate a quante schifezze sono state scritte sulla questione metrica. Sì. Io da poeta lo so, sì. Sono anche dovuto laureare su queste porcate, ed è la ragione per cui sono scappato da lettere e poi sono finito in questa casa misteriosa di poesia. Per cui, appunto, quando dicevo prima, sono qua perché io ho scommesso la vita sulla poesia. Se mi dicono che il metro è decisillabe, atone, proparossitone, ossitone, decasillabo, indesivo, binario, scenario, io rimango un po' male. Si può costruire una vita, cioè io ho costruito la mia vita su questa cosa, sul contare. No? E mi vogliono dire che Dante contava, mi vogliono dire che, no, i poeti greci contavano, sì, contavano, ma nel senso dell'aritmos del professor, sì, non nel senso del stare nelle sillabe. E infatti, Pound questo lo sapeva, se andiamo a vedere i ritmi dei poeti greci, non sono regolari, sono tutti...
Ci sono le eccezioni.
Gli studi
poi sono tutte, no? Eccezioni.
Tutte eccezioni, sono gli alessandrini, sì.
Esatto,
su cui si fa. Questo è un passaggio obbligato dei studi letterari.
No, c'è da fare quarta e quinta ginnasio su questa roba per studiarti elenchi di eccezioni che poi sono tutta la storia della poesia.
Esattamente, sì. Che è una cosa comica. Comunque, vabbè, a parte questo.
No, l'autore di questo. maestro che leggevi?
Fortini. Ah, Fortini, no, poi lascio tutte le indicazioni, Fortini, Fortini. Poi basta quello che chiedo. Insomma, il metro è un ritmo divenuto istituto, divenuto istituto, divenuto dynamo, istituto potere. Bisogna anche dirlo, credo, forse in politica sta emergendo. Ok, quindi, questa intenzione di un sequo ritmico ad una norma può dirsi metricità. Di fronte al cadavere si sta in un certo modo, si piange in un certo modo, se siamo umani abbiamo visto il mortum, se siamo umani siamo tutti implicati nel problema della conoscenza, e il problema della conoscenza è il problema delle arti dinamiche. Ecco perché io, quanto, se volete, praticante dell'arte poetica, ecco, sono a casa, a me Cristo, sono a casa nel seminario di arti dinamiche, non altrove. Cioè, è la mia più propria casa, perché parlo da quel crocevia, parlo da lì, non posso che stare da lì. Poi dice una cosa, Fortini, molto carina, e dice il metro è un ritmo diventato istituto, e dice la funzione espressiva del metro è proporzionale alla sua astrattezza, alla sua attitudine a porsi come forma vuota. Come forma vuota, no? Cioè, il metro è tale non perché è, come dire, perché è quel metro che tu puoi astrarre da quel corpo, no? È quella norma che tu puoi estrarre da quel caso singolare, è quel rimando, per usare le parole di Freud, è quel stare per, è quello stacco, no? Verso l'assente che fonda il metro, non è altro, no? La solitudine a porsi come forma vuota. E poi dice una cosa che mi ha fatto risuonare le nostre parole, quest'anno si è parlato di nicchio, no? di conchiglia, di onda, no? Dice un metro a rigore non è tale se non quando è divenuto una conchiglia dove si ode un rombo impreciso, no? Il rombo dell'onda, il suono dei tamburi del professor Sini, no? Ecco, dentro quella nicchia si deve sentire tutto
il
sapere battenti, no? E qui mi risuona appunto il tema che richiamava dove l'ho messo? L'ho perso. Di Florinda, in cui appunto l'azione conoscitiva è doppia. Mi ricordo tutto l'anno scorso si è lavorato su questa doppiezza, no? Su questa ambigua doppiezza del gesto dell'arte dinamica, no? Insomma, finisce, ecco, giusto per concludere questa parentesi fortiniana che non voleva adesso prendersi tutto questo tempo, se l'aspettazione ritmica è attesa della conferma della identità psichica attraverso la ripetizione, dice così, cioè nel senso l'aspettazione ritmica fonda l'essere identitario, no? Quella vibrazione che ti fa quell'uomo che sei, l'aspettazione metrica, quindi che ha a che fare con le norme, è attesa della conferma di un'identità sociale. Quindi il piano qui si sposta al politico, cioè si sposta più prettamente alle arti dinamiche, su cui Florinda ha lavorato, ma penso che è il da farsi ancora, no? In qualche modo. Cioè questa dimensione sociale dell'arte dinamica, questo il problema del potere che ci stiamo intuendo, no? Cioè, il problema della fede intorno a un potere, di una norma, è il lavoro che un po' sta venendo a galla con più forza. Adesso non so come Florinda se lo mette questo problema del potere, però è il problema da cui è partito quest'anno, come dire, il seminario di arti dinamiche, con la chiarificazione che arte già vuol dire contiguità, no? E quindi l'aggettivo dinamiche indica qualcosa di diverso, qualcosa che istituisce un poter fare comune, un'aspettazione a un adempimento, una risposta, una testimonianza, un imperativo che è già politico, che è sociale, che è collettivo. Cioè si può danzare da soli, ma nel senso che non si danza nella solitudine del singolo, si danza sempre in una comunità di danzanti. Cioè l'arte dinamica è un'arte che invoca una comunità, che accade in una comunità e fa comunità, e plasma comunità. Questo è un tema su cui non si è parte lavorato, no? Sì. Però forse non ancora con la necessaria focalizzazione. Sì. Cioè, in che senso l'arte dinamica è un'arte che fonda la comunità? In che senso i poeti erano chiamati a fondare le comunità e o si balla insieme, come dicevi prima, o non si, o si sta camminando, cioè quindi si si perde nel bosco senza sentieri. Cioè, il sentiero è quella cosa che è stata camminata più volte dello stesso cammino, per cui è che il sentiero è quella traccia su cui si è già camminato, per cui non si è soli sui sentieri, no? Cammina con te la comunità che ha fatto quel sentiero. Il sentiero non si fa da soli, si fa perché molti hanno scelto quella via. L'arte dinamica ha a che fare con l'arte dei sentieri, no?
Sì.
L'arte della costruzione di sentieri, quindi di percorsi insieme.
Degli espedienti.
Degli espedienti, questo dicevo, degli espedienti. E quindi è un'azione di conoscenza e della comunità, di ostensione della comunità, cioè attraverso le arti di dinamiche l'uomo conosce di far parte di una comunità, e questo lo diciamo, no? Io sono così perché so quel canto, no? Cioè io sono spartano perché mangio così, perché canto così. E al contempo estende nella rosa dei sensi, no? La comunità stessa. Cioè l'arte dinamica no, è la manifestazione stessa di quella comunità. Ecco. Quindi concludendo, insomma, queste poche vagheggianti cose leggere e vaganti, diceva Sabere, io non sono neanche leggere, le cose vaganti, ecco,
neanche appunti, Sabere, vaganti,
neanche Sabere, è vero, questo confesso, ecco, volevo soffermarmi su, no, non volevo soffermarmi, volevo proprio soffermare l'attenzione su qualcosa che non mi è chiaro, che ho cercato, su questo abbiamo lavorato con Michela, e volevo sapere anche lei cosa ne pensasse, cioè, cosa accade quando Florinda proprio dice, su segnale dice, ecco, per dirlo, no? Prendo questo memoria e lo ripeto così, per dirlo prendo le parole di. Cioè, che cosa accade esattamente in quel punto? Perché insomma in quel punto è il sentiero, ecco, lì accade il sentiero, cioè lì accade, tutto accade lì. Ma non accade, ora noi dobbiamo, vabbè, perché siamo uomini di parole, vabbè, allora dobbiamo ricordarlo in quella frase, ma non è una frase, qui Biagini lo sa, sì. Non è una frase, è quel chakra, no? Quella, come si dice, chakra? Chakra. No? È quell'accensione, no? Del vedere, questo ha a che fare molto profondamente col nostro lavoro, col lavoro di Florinda, col lavoro che è in fondo, tutto uno stare fra il venir da, l'aver da, essere, no? Sempre questo, cioè un ricordare di, lo dicevo anche adesso ricordandomi, non da niente di averlo detto, di un ricordare di per aver dato, e al contempo sospendere, ecco, torno a questa mia parola, scusatemi, ma stare nel tra, che diceva prima Florinda, cioè in questo tra. A volte Florinda, come vi ricordate, ma noi tutti lo facciamo, si ferma, si riflette, poi si sospende, si sta a un certo punto in un vuoto della parola e dice questo frammento: per chi mediti sul momento iniziale e finale di qualsiasi fonema, questo grazie alla vuota potenza diventa vuoto. Egli stesso si identifica con il vuoto. Il vuoto è quello che Florinda ha chiaramente indicato come, eccolo qua, ma è proprio qui che sorge il corpo all'opera, diceva, no? Qui accade il vuoto, si esce dalla contiguità, qui accade che ci si stacca, no? Dall'azione continua e si vede la differenza attraverso la voce, e ci dice di Dhyana Bhairava, no? Ecco, di meditare sul momento iniziale e finale di questo fonema, no? Di questo, cioè, che sembra quasi un esercizio di meditazione sullo stacco, che in qualche modo è forse, come dire, il seminario di arti dinamiche di quest'anno lo possiamo prendere come un esercizio di meditazione sullo stacco, no? In cui praticandolo lo si vede, lo si ostende. E anche in questo mi sembra molto prossimo con la poesia, è quanto io provavo a dire sulla poesia, no? Questo sospendere il punto di inizio e finale di qualsiasi fonema, cioè guardare bene il vuoto di quello stacco, guardare bene come accade quel vuoto, come si esce dalla contiguità, come qualcosa si fa distanza e come qualcosa, essendo ormai distante, non possa che essere destinato a... invoca una recuperazione, un recupero, no? Invoca una ripresa, per usare una parola cara a un altro crocevia che qui è stato, no? Manifestato, eh? La ripresa di Kierkegaard, la memoria di cui si è parlato nel scorso, che crocevia. Io mi sono arrivato qua, nel senso che non ho di più da dire, proprio... Ho da chiedere delle cose, cioè un lavoro che mi rimane da fare, che vorrei tanto fare, che cos'è questo sapere, che cos'è quel corpo che fa questo? Cioè, che cosa diventa questo corpo che si allena a questo, questo esercizio di continua, no? Visione dello stacco, di ostendere lo stacco e dello stacco. Non lo so bene questo. E penso sia simile al corpo del poeta in qualche modo, no? Cioè al corpo poetico. E su questo anche Florinda so che ha lavorato. Per cui glielo domando, forse Florinda può, avendoci lavorato, ricordare cos'è il corpo poetico.
Facciamo la pausa caffè adesso
Sì.
e poi chiacchieriamo. Grazie Tommaso.
Faccio stop, non pausa.
Sì, grazie.